libro di Neemia, capitolo 2, versetto 10. Neemia, il libro della ricostruzione, il libro delle grandi imprese, il libro delle grandi opere per Dio. Ti piace il libro di Neemia? Io lo amo. Vogliamo essere tanti Neemia dei nostri giorni. Lo vuoi? Lo desideri? Ti impegnerai per questo? Vediamo come, vediamo che impegno vuole Dio per noi. Quando vuoi fare del bene? Non ho detto se. Quando vorrai fare del bene? Senti cosa ti dice Dio attraverso i primi quattro capitoli del libro di Neemia. Vi farò la sintesi. Quando Sanballat, il coronita, Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, dice Neemia, servo di Dio, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. In particolare voglio prendere come testo questa seconda parte del versetto. Voglio trarre ispirazioni con voi attraverso queste parole. Un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Quando vuoi fare del bene? Cosa devi ricordare? Cosa dobbiamo metterci bene in testa e nel cuore? Cos'è il bene innanzitutto? Di quale bene Dio mi parla oggi? Di quale bene Dio ti vuole parlare attraverso la Bibbia? Il bene per te o per me potrebbe essere fare qualcosa che Dio apprezza e fino ad ora non l'hai fatto, non hai fatto quella determinata cosa che sai essere biblica, che sai essere raccomandata caldamente dal Signore. Qual è il bene che Dio vuole che io faccia, a cui pensi oggi? Forse Dio ti parla del bene da fare a qualcuno, il bene sotto ogni forma. Dio forse ti sta parlando di qualcosa che puoi fare per la tua famiglia e che ancora non hai fatto. Di quale bene Dio mi vuole parlare ancora? Forse costruire pace, ricostruire relazioni. La mia, la vostra vita è fatta soprattutto di relazioni. Togliete le relazioni dalla vita e togliete forse il 90% dei fatti della vita. La nostra vita è fatta di relazioni. Spesso i nostri problemi sono problemi relazionali. Relazione con Dio, relazione con gli altri. Quando vuoi fare del bene, ricorda che, uno, devi parlarne con il Signore. Hai un buon proposito? Dio ti ha parlato attraverso la Bibbia? Di qualcosa? Pensi di fare qualcosa di nobile? Cosa devi fare innanzitutto? Parlarne con Dio. Nel libro di Neemia ci sono 10 riferimenti alla preghiera. 10. Vedremo lo stesso numero delle azioni di intimidazione, di disturbo dei nemici di Israele, dei nemici di Neemia, ai danni di quelli che volevano costruire, realizzare qualcosa di grande per il Signore. Il libro di Neemia ci dice 10 problemi ci sono, 10 attacchi ci sono, 10 motivi per cui avere paura. Tutte 10 volte rivolgiti al Signore, parlane con Dio, affronta con Dio qualunque questione che riguarda la tua vita. Come un messaggio da mandare, come una chiamata da fare. Sai, quando stai parlando con qualcuno, stai facendo qualcosa, a un certo punto ti viene in mente, oppure ti suona un allarme, hai un promemoria sul telefono, devo fare quella chiamata, devo sentire quella persona, devo mandare quella mail, quel messaggio. Neemia fa qualcosa del genere nel suo rapporto con Dio. A un certo punto Neemia sente un bisogno urgente di poter pregare il Signore. Spero che suonino più spesso queste allarmi nella nostra anima. Parla con Dio, Prego che quanto più spesso possibile nella mia vita, nella mia dimensione, in quello che faccio, nel mio servizio, possa sentire questa necessità. Signore, te ed io dobbiamo parlare. È il momento di pregare. E Neemia scrive 1:4, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Nella vita di quest'uomo di Dio la preghiera precede ogni osservazione, risposta da dare, azione da intraprendere. Rileggi Neemia e te ne renderai conto, se non hai già fatto questa scoperta. Prima di tutto, Neemia cerca l'approvazione, il parere di Dio. È una sfida per me, e lo è per ognuno di noi. Quante preghiere riparatorie potrebbero essere o sarebbero potute essere preghiere preparatorie? Non preghiere riparatorie, ma preparatorie. Cosa voglio dire? Troppe volte oggi noi credenti cerchiamo Dio solo dopo aver rotto qualcosa, come i bambini che chiamano papà, mamma, quando ormai il danno è fatto. Invece Dio si aspetta, soprattutto da suoi figli maturi, che noi non cerchiamo Dio soltanto per riparare agli errori che abbiamo commesso. Possiamo cercare Dio. Non sto dicendo che non possiamo farlo o che non dovremmo cercare Dio per chiedere perdono, per ravvederci davanti al Signore e chiedere a Dio aiuto per rimediare ai nostri errori, alle nostre colpe. Non sto dicendo che non dobbiamo fare preghiere, diciamo, riparatorie, ma sto dicendo che la percentuale certe volte è preoccupante, la proporzione tra le preghiere riparatorie e quelle preparatorie. Cosa intendo per preghiera preparatoria? Come Neemia: Signore, c'è questo bisogno, potrei fare questa cosa positiva, tu mi chiami a fare una certa cosa secondo la tua parola, Signore aiutami a fare il meglio, quello che tu desideri per me. Preghiere preparatorie, così fa Neemia, così fa Neemia. Sente, gli arrivano notizie che Gerusalemme ha le mura distrutte. Neemia sente dal paese lontano, dalla Persia, dove ormai tanti ebrei si erano rifatti una vita. Probabilmente Neemia è nato in Persia, in esilio. Dopo i babilonesi, la grande potenza mondiale sono i persiani. E Neemia a centinaia di chilometri, di origine ebraica, Gerusalemme è la città dei suoi antenati. Ma Neemia, quando sente queste notizie, come faremmo oggi noi davanti al TG o scorrendo le pagine social, quando Neemia sa che Gerusalemme è devastata, le mura diroccate, le porte bruciate, Neemia prova qualcosa di unico. Neemia è distrutto come le mura della città di Dio, detta nella Bibbia, la città santa, Gerusalemme, dove c'era il santuario dedicato al Signore, all'unico vero Dio. Neemia prega, chiede al Signore guida, chiede al Signore successo, prima di tutto dal suo punto di vista. Perché tante volte io ho chiesto successo a Dio dal mio punto di vista. Che tutto mi vada bene, secondo i miei programmi. Questa mattina, da oggi vorrei in maniera particolare imparare o reimparare a chiedere a Dio: Signore, cerco il successo, ma innanzitutto il tuo successo. Voglio cercare, Signore, quello che per te è una buona riuscita. Signore, voglio desiderare quello che per te è desiderabile. Così ragiona una donna di Dio, un uomo di Dio. Dal punto di vista umano, secondo logiche umane, di convenienza, di tornaconto, Neemia non esito a definirlo un pazzo. Perché Neemia è un funzionario del re di Persia, Artaserse. Neemia a un posto d'oro. Neemia è forse soltanto nel nostro paese questa cosa entrerà come deve entrare, arriverà come deve arrivare. Neemia ha il posto fisso. Un lavoro d'oro. Neemia, possiamo dire, è di ruolo. Finalmente. Ma chi te lo fa fare, Neemia? Ma chi te lo fa fare, Neemia? A metterti in pericolo. Chiedere un'aspettativa, perché questo fa Neemia, chiede al capo un'aspettativa. Dà una data di ritorno, di rientro in Persia, al re, alla regina. Neemia dice, io ho qualcosa da fare, non posso rimandare. La città dei miei antenati, dei miei padri, è in condizioni veramente umilianti, in uno stato pietoso. Se re, tu mi autorizzi, io dedicherò un periodo della mia vita, ritornerò in Palestina e ricostruirò. Ora, Neemia, da un punto di vista logico, secondo la logica umana, fa qualcosa di fuori, completamente, da ogni calcolo umano, ma dal punto di vista di Dio, Neemia è una grande persona. Tu chi vuoi essere? Io cosa vivo per diventare? Una grande persona di cui tutti potranno parlare davanti al mondo, oppure una grande persona innanzitutto davanti al Signore? Poi se diventerò una grande persona anche per altri, se Dio lo vuole, bene. Ma vogliamo occuparci soprattutto, preoccuparci di pensare a questo. Signore, io voglio la tua approvazione. Vuoi fare qualcosa di buono a casa? Vuoi fare qualcosa di buono nella vita? Pensi che un certo progetto sia buono per il tuo futuro? Parlane con Dio, prega, cerca la sua approvazione. Prenditi del tempo per mettere questa situazione davanti a Dio e aspettati una risposta da Lui. Qualunque essa sia, abbi il coraggio di accettarla. La seconda cosa che dovremmo fare, adesso vado più veloce, ve lo prometto, la seconda cosa che dovremmo fare quando c'è qualcosa di buono che potremmo fare, che potremmo mettere in cantiere, è determinazione. Vogliamo, dobbiamo essere come credenti per fare la differenza. Ancora oggi, come popolo di Dio, dobbiamo essere determinati. Scopriamo che mentre Neemia pregava, rifletteva, punto numero uno, parlane con Dio, Neemia stava anche elaborando un piano con Dio. C'è un falso amico, si direbbe parlando di lingua, di inglese, c'è un falso amico, parlando di preghiera. Per alcuni preghiera è non fare niente. Nel dizionario di Dio preghiera non è non fare niente. Ma nel dizionario biblico, nel dizionario di Dio, pregare è prepararsi ad agire secondo il volere di Dio. Quando prego, io non sto tirando i remi in barca. Non sto aspettando chissà cosa, chissà chi. Quando prego vuol dire che vedo un bisogno, vedo un problema, vedo una necessità e sto chiedendo a Dio di equipaggiarmi perché quello che io devo fare lo faccia con determinazione. E anche questa per te la preghiera? Neemia sta elaborando un piano con Dio ed è chiaro questo. Perché dal momento che Neemia finisce la sua sessione di preghiera preparatoria, Neemia dimostra di avere un cronoprogramma. Neemia parla con chiarezza al re e alla regina. Ecco la data del mio rientro dalla Giudea. Ecco la data della mia ripresa in servizio alla corte del re. Neemia era un coppiere del re, un assaggiatore che avrebbe evitato tentativi omicidio ai danni del re, un posto di grande prestigio, di grande fiducia. Un re sceglieva come coppiere una persona di cui si fidava ciecamente perché era un affidamento della propria vita a qualcun altro. prima assaggiava il coppiere, il vino, quello che c'era a tavola, e poi mangiava il re. Ora, Neemia ha le idee chiare, evidentemente ha fatto dei programmi. Evidentemente Neemia ha calcolato il tempo necessario per ricostruire le mura di Gerusalemme. Chi dice che la vita guidata dallo Spirito Santo sia una vita disorganizzata? Ma chi lo ha detto che il pentecostale vero deve essere una persona che risponde a tutte le domande? Se Dio vuole. È un'affermazione biblica, se Dio vuole. Ma non usiamola a nostro uso e consumo, se Dio vuole. Ne parlavamo con un fratello qualche giorno fa al telefono. Se Dio vuole può essere un'affermazione che sottolinea la mia fiducia in Dio e la mia accettazione della sua sovranità su ogni mio programma, su ogni progetto umano. Ma se Dio vuole potrebbe essere anche un escamotage, qualcosa di vigliacco, per dire sì, lascia fare, quando io non voglio fare qualcosa. Neemia chiede lettere per i governatori oltre il fiume, in Palestina. Neemia chiede al re una lettera addirittura per il guardiano del parco del re, per avere l'autorizzazione necessaria per tagliare un certo numero di alberi adatti per ricavare il legname sufficiente per ricostruire le mura di Gerusalemme e la sua casa dove avrebbe alloggiato. E tutto quello che era necessario per l'opera di Dio. Neemia ha le idee chiare. Un uomo di preghiera è anche un uomo organizzato. Chi ha parlato con Dio sa cosa rispondere a quanti ci fanno domande importanti. Io vorrei essere un Neemia dei nostri giorni. Quando vuoi fare qualcosa di buono, quando vuoi fare del bene per Dio, a qualcuno, a qualche bisognoso, quando vuoi fare qualcosa di bello nella chiesa, qualcosa di utile a casa tua, per qualche amica, per qualche amico che se la sta passando male, che naviga in cattive acque, prega, parlane con Dio per chiederti se Dio ti stia chiedendo effettivamente di fare quella cosa. Sii determinata, determinato. Tre, ho annotato, rileggendo i capitoli da 1 a 4 di Neemia, cerca sostegno. Può darsi che Dio stia chiedendo a te e solo a te di fare qualcosa per Lui, per onorarlo e per una certa necessità di qualcuno. Può darsi che Dio ti chiami a una missione privata, solitaria. Delle volte Dio ci chiama. Pensiamo a contributi economici, a offerte, a sostegno per le popolazioni oppresse, sostegno economico per le missioni, per le donne, per i bambini con minori possibilità riguardo il futuro. Tante volte il Signore ci chiede di fare qualcosa e lo chiede solo a noi. E deve essere una questione tra Dio e noi. Basta. Altre volte invece il Signore ci incoraggia a cercare sostegno intorno a noi. Tu vuoi fare qualcosa di bello? E l'ho visto, l'ho potuto osservare, ringrazio Dio. Lo sto vedendo. L'ho visto nelle settimane scorse, stiamo rinnovando le aule della nostra scuola domenicale, che bello il coinvolgimento, qualcuno ha un'idea, un desiderio, qualcuno dice io metto a disposizione tot ore, tot giorni, questi weekend, per la Chiesa, per l'opera di Dio, e come al tempo di Neemia, Dio mette nel cuore a qualcuno di fare qualcosa e quella cosa è un incoraggiamento, una spinta per altri credenti. Quante volte, vero, c'è successo di essere magari noi motivatori o essere noi le persone motivate da qualcuno. Signore, grazie per quello che tu accendi nell'animo di chi ti vuole servire, il fuoco del tuo spirito, il fuoco della passione per te. A un certo punto Neemia presenta il progetto alle persone influenti nella città di Gerusalemme. Neemia, governatore in due periodi storici, in due momenti diversi, Neemia fino a un certo punto non dice niente a nessuno, tiene la cosa riservata, lo sa solo Dio. Ma poi pensa di parlare con sacerdoti, notabili, magistrati in città per dire loro: oh, diamoci da fare, datemi una mano, io sento di fare questo. Gerusalemme, il cuore del culto, del servizio a Dio, non può rimanere così come l'hanno lasciata i nemici. Neemia a un certo punto comincia a parlare con chi può essere un aiuto e una forza con lui e accanto a lui. Così vogliamo fare anche noi, qualcosa di buono, possiamo fare del bene a qualcuno, possiamo sposare una causa. Perché non parlarne con qualcun altro che sappiamo magari avere la nostra visione spirituale? Qualcuno che magari ci ha detto in passato: se c'è bisogno puoi contare su di me per fare del bene a qualcuno. Io ringrazio Dio perché ho una bella lista di persone, di figli di Dio, di figli di Dio da contattare, da chiamare al bisogno per fare del bene a qualcuno, per fare qualcosa di bello per il Signore. Non so se tu sarai il promotore, la promotrice di qualcosa di buono per Dio e per gli uomini, o forse se in questo periodo hai più bisogno di essere motivata, di essere motivato. E dice la Bibbia, parlando di coinvolgimento per fare del bene a qualcuno, e da un certo punto di vista, Neemia 4:3, il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Quella cosa che Dio ha messo nel tuo cuore potrebbe entrare nel cuore di qualcun altro e tu essere uno strumento di Dio per aiutare gli ultimi, per fare qualcosa nella Chiesa, per la comunità, per il povero, per il bisognoso. In tempi record si ricostruiscono e si riparano le mura di Gerusalemme. La Bibbia ci dà anche questo dato, qualcosa da Guinness, 52 giorni, tratti in cui delle mura c'era solo il tracciato per terra, ma forse, tratti in cui le mura andavano soltanto restaurate, un po' riprese, rimesse a posto. 52 giorni, meno di 2 mesi, le mura della città di Gerusalemme, una media città per l'epoca, vengono completamente messe in sicurezza, grazie al coinvolgimento generale. Se volete, vi incoraggio a farlo, rileggete Neemia capitolo 3. La sera in cui Dio mi ha riempito con il suo spirito, il messaggio era su Neemia capitolo 3, non su Atti 2, non su Atti 8, o 10 o 11, altri brani classici sul battesimo nello Spirito Santo. Neemia capitolo 3, cosa mi ha detto tanti anni fa il Signore, cosa mi sta ridicendo e ti sta dicendo? C'è bisogno di collaborazione. C'è bisogno di collaborazione. E di un articolo sulla rivista Cristiani Oggi, ero adolescente, non ricordo niente del contenuto di quell'articolo, ma ricordo solo il titolo. Nessuno è un'orchestra. Nessuno è un'orchestra. Solo insieme possiamo essere Chiesa. Amen. Quest'anno di pandemia ci ha lasciato grandi insegnamenti, uno dei quali è: c'è bisogno di essere Chiesa. Andare in Chiesa è importante, ma alla base di tutto c'è la necessità spirituale per ognuno di noi di essere Chiesa. Vai in Chiesa e basta? Oppure sei Chiesa di Gesù? Sei parte integrante, operativa della Chiesa che il Signore ha fondato? C'è un meraviglioso coinvolgimento. Neemia 3 ancora, lo cito così in sintesi, ogni famiglia fa qualcosa. Spesso il tratto di mura che qualcuno ristruttura, ripara, è il tratto di mura davanti casa propria. Quante volte, forse anche tu hai pensato che il Signore ti volesse chiedere, ti stesse chiedendo chissà che cosa, andare chissà dove, investire chissà quali capitali, quelli che magari non abbiamo neanche. Neemia 3 ci ricorda questo, Fai per Dio, fai per il bene degli altri, a partire dalla tua famiglia, quello che puoi fare. L'impossibile lo fa il Signore. L'impossibile lo fa il Signore, tu fai il possibile. E per tanti il possibile era ricostruire, mettere a posto il muro della città davanti casa propria, davanti il proprio ingresso. Come fanno, non so se per obbligo o per senso civico, per senso di appartenenza al quartiere, come fanno negli Stati Uniti, in Canada, dove fa 50, 80 centimetri, un metro di neve. Ognuno cosa fa? Spala davanti casa propria. E nello spalare la neve, ognuno davanti casa propria, si rende il quartiere vivibile nell'arco di poche ore. Non è che c'è quel senso sbagliato, come da altri punti di vista, anche a livello spirituale, dalle nostre parti. Abbiamo sentito parlare, avete sentito parlare sicuramente di assistenzialismo, un problema tutto italiano. Assistenzialismo, il cittadino che si aspetta solo di ricevere da papà Stato. Vediamo il governo cosa farà per me, vediamo lo Stato, vediamo il sistema, vediamo la scuola, vediamo le politiche sociali, eccetera, eccetera. Io penso che questo è un problema sociale, ma c'è un problema parallelo, simile, anche a livello spirituale. Assistenzialismo spirituale lo chiamo. Cosa possono fare gli altri per me? Cosa farà la Chiesa per me? Quando vediamo la Chiesa come un centro di servizi, ma non di servizi che dobbiamo svolgere insieme, un centro di servizi di cui noi siamo sempre e solo i beneficiari. Assistenzialismo spirituale. Cancelliamo, come si dice, selezioniamo il file, elimina, mettiamo nel cestino, non è biblico, non è biblico. Neemia è il primo, egli parte, incoraggia, motiva, ma Neemia ha bisogno di un popolo accanto a lui, di braccia. Siamo muratori per Dio. Ognuno di noi può costruire amore, pace. Ognuno di noi, come discepoli di Gesù, può costruire ponti dove ormai ci sono silenzi, indifferenza, odio. Ognuno di noi può essere un operaio per il Signore, può mettere un mattone, può mettere della calce, può chiudere quelle brecce che il maligno, che il male ha generato. Questo era il discorso. Perché Neemia sente questo grande desiderio? E perché chi sente di questa impresa partecipa, aderisce al progetto, al programma? Perché una città smantellata è una città insicura, è una città che rischia lo spopolamento. Chi avrebbe abitato all'epoca in una città priva di mura, priva di protezione? Ma non c'è bisogno che io vi dica niente, io l'ho imparato. Il centro Italia, l'ho imparato qui da queste parti, la città medievale, no? La città fortificata, ci ricorda un po' come potevano essere le città all'epoca di Neemia. La sera, al tramonto, si chiudevano le mura, le porte, scusate, ma è come se si chiudessero le mura. Si chiudevano le porte, la città era chiusa. C'erano le guardie, c'era un sistema di sicurezza. Ma le guardie, i militari, il controllo armato, la vigilanza, a cosa sarebbe servita? In una città in cui le mura erano piene di buchi, piene di brecce, le brecce che aveva lasciato il nemico, entrando nella città e devastando ogni cosa. Io posso essere un operaio di Dio, laddove il nemico, laddove il diavolo ha fatto delle brecce. Forse queste brecce sono dentro di me, forse sono nella tua mente, nel tuo cuore, delle ferite che ancora fanno male. Il Signore può servirsi di me con una parola, con una chiamata, con un gesto, con un dono, con un pensiero affettuoso. io posso costruire qualcosa di bello, di edificante nella tua vita. Ho detto edificante. Nel dire edificante, una parola di cui la Bibbia è piena, soprattutto il Nuovo Testamento, nel dire edificante, per favore, dico prima a me stesso, non vogliamo essere filosofi religiosi. Ho sentito parlare decine di persone di edificazione, di edificare, e ho avuto chiaramente l'impressione spesso che per edificare alcuni intendessero solo le parole. Posso essere più schietto? Chiacchiere, chiacchiere, dobbiamo edificare, fratello, è importante, chiesa, dobbiamo edificarci a vicenda, parole, parole, una preghiera al volo, due parole messe insieme in testimonianza, testimonianza che somiglia ad altre 96 che hai già ascoltato, frasi fatte, preconfezionate, in evangelichese. Mentre il Signore, quando parla di costruzione, parla di qualcosa di concreto. Se tu hai problemi a casa, se hai problemi al tetto, al pavimento che va rifatto, ai massetti a casa, tu non ti aspetti che il muratore ti incoraggi. Tu non paghi un muratore per avere una buona parola, perché ti tiri su di morale. Tu vuoi costruire. Tu vuoi riparare, tu vuoi restaurare, tu vuoi ristrutturare. Questo vuole che concretamente noi facciamo non solo con le parole, edifichiamo anche con le parole, costruiamo qualcosa di meraviglioso con l'aiuto di Dio, anche con le parole, a partire dalle parole ispirate della parola di Dio. Ma non deve essere teoria, non devono essere chiacchiere, deve essere azione. Io rischio di essere accusato di sequestro di persona. Altre due cose, cerco di fare la sintesi. Quando vuoi fare qualcosa di buono, quando voglio fare qualcosa di buono per qualcuno, devo prepararmi a affrontare ostacoli, parte negativa, però serve per bilanciare, come un gelato, come un dolce, come qualunque ricetta, lo zucchero. E qui abbiamo degli esperti del settore, in chiesa da noi abbiamo dei maestri. Gli ingredienti devono essere bilanciati, altrimenti è qualcosa di disgustoso. Perché questo messaggio sia un messaggio bilanciato biblicamente, devo ricordare, devo parlarvi anche degli ostacoli. Neemia si prepara a fare qualcosa di bello, bellissimo, nel piano di Dio, nel cuore di Dio, mettere di nuovo in sicurezza la città di Gerusalemme, ricostruire le mura, perché Gerusalemme non fosse più una minaccia, un bersaglio, scusate, facile di minacce, di attacchi da parte dei nemici. Ma quando facciamo qualcosa di buono, vero Chiesa, quando facciamo qualcosa di buono davanti a Dio, qualcosa di cui gli altri possono avere necessità, l'abbiamo visto tante volte, ci sono ostacoli. Quali ostacoli? Neemia incontra prima contrarietà, l'abbiamo letto nel versetto chiave, il versetto di partenza. Ci sono persone a capo di fazioni di origine samaritana, popolazioni locali, che quando gli ebrei sono stati deportati altrove, dai babilonesi, all'estero, popolazioni locali che lì hanno preso il sopravvento, si sono trapiantate, stabilite. Ora, queste persone indegne, di cui abbiamo letto prima, Tobia, Sanballat, eccetera, e company, queste persone vedono male l'impegno di Neemia e il lavoro della sua squadra. Contrarietà, poi le beffe, il disprezzo, preparati, preparati. Se vorrai fare la volontà di Dio, e questo lo so, frena molte candidature al battesimo in acqua. Perché si sa che quando vuoi fare qualcosa che Dio ti sta chiedendo, qualcosa di buono, la scelta giusta, ci saranno ostacoli. Qualcuno ti metterà da parte, qualcuno comincerà a prenderti in giro. Vi dico una cosa, in anteprima, in diretta, Stavamo cercando in tutti i modi di fare i battesimi prossimamente, entro la metà settembre. Abbiamo cercato in tutti i modi una location, non c'è veramente modo. E io mi sto chiedendo, ma non è che il Signore vuole che facciamo i battesimi in autunno, non all'aperto ma al coperto, perché qualcun altro che sta aspettando si aggiunga? Io sto cominciando a crederlo. Io sono quasi convinto che sia così. Il Signore sta aspettando qualcuno che ancora si fa scoraggiare, qualcuno che ha creduto nel Signore, sa di essere una figlia di Dio, un figlio di Dio, per l'immensa grazia del Signore, ma c'è qualcuno che ancora non chiede il battesimo in acqua perché ha paura delle conseguenze, delle ripercussioni. Amici, colleghi, conoscenti, a scuola, all'università, e come lo dico, è a casa, ai parenti, a mio cugino, a mia cugina, siamo così uniti, siamo state da sempre grandi amiche, come glielo spiego? E poi mi prendono per bigotto, poi mi prendono per fessa, per fesso, per stupido, per fanatico, per estremista, per fondamentalista, in chiave biblica. Poi come faccio? Neemia incontra ostacoli, ma Neemia sa una cosa. C'è un'espressione tipica del libro di Neemia che è chiamare il Signore, parlare del Signore come del Dio del cielo. Amen, ricordalo. Il Signore è il Dio del cielo. È nella posizione più elevata che ci possa essere. È più in alto che più in alto non si può. Spesso si parla di persone influenti come coloro che stanno ai piani alti. Sappiamo che non si parla di chi lavora al sesto piano di un edificio. Ma persone influenti, persone che stanno in alto, con grande potere decisionale, persone la cui parola vale e conta molto. Il Signore è il Dio del cielo, ricordalo, ricordalo. Quando arrivano le beffe, le facce storte, le rispostacce di qualcuno che vuole scoraggiarti perché tu vuoi fare sul serio con Dio, ti ricorda quello che dice Neemia: il Dio del cielo, la sua benefica mano è con noi. E se Dio è con te, Nuovo Testamento, chi sarà contro di te? Poi più avanti, 2:19, 4:2-3, 4:7-8 citazioni, poi magari li trovate nella vostra Bibbia o nella vostra app. Neemia riconosce in Dio il sovrano più grande di ogni ostacolo. Arrivano l'indignazione, tentativi addirittura di disordine, di sommossa. Neemia e la sua squadra, il suo team di volontari devono incontrare addirittura, ho detto all'inizio, 10 tentativi di sabotaggio, di attentati. E cosa fa Neemia? Cosa fanno Neemia e i suoi uomini e le donne? Ci sono anche donne, cominciano a impastare la calce. Lo sai che ci sono anche delle donne in Neemia capitolo 3? Come qualche nostra volontaria qualche giorno fa qui in una delle aule. Gloria a Dio! Gloria a Dio per la calce, per lo stucco, per il cemento, per le azioni pratiche per il Signore. Ora, cosa fanno Neemia e gli altri? Ultimo punto, difendi il tuo lavoro quando vuoi fare qualcosa di buono. Quando pensi che Dio ti stia chiamando a fare del bene per Lui e per gli altri, per la Chiesa, per i bisognosi, difendi il tuo lavoro. Difendi il tuo lavoro. Vengono stabilite sentinelle giorno e notte. H24, le mura andavano difese, ogni blocco, ogni pietra, ogni masso andava difeso, ognuna di quelle pietre era stata messa lì dai volontari per amore di Dio, ognuna di quelle pietre andava difesa, quell'opera la voleva il Signore, andava difesa. È bello questo senso di appartenenza, vero, di Neemia, della sua gente, dei volontari. Erano pronti a combattere, non tanto per difendere loro stessi, sì anche, ma principalmente per difendere l'opera del Signore. Cosa sei disposto a fare? Cosa sono disposto a sopportare per difendere quello che Dio sta costruendo? Lo so che diversi, soprattutto chi serve Dio da più tempo, diversi possono dire che è difficile. È difficile sopportare a volte chi ti blocca, chi è un ostacolo in quello che stai facendo di buono, in quello che di buono stai cercando di fare per la gloria di Dio, per gli altri, per il prossimo. È brutto essere interrotti, è brutto essere disturbati, e se lo è quando lavoriamo, studiamo, lo è ancora di più quando facciamo qualcosa per la persona più importante che esista, il Signore, vero? Però dobbiamo avere pazienza, dobbiamo difendere. Ora attenzione, l'applicazione di questo aspetto non è letterale, non vi sto chiedendo di armarvi, di andare in armeria quando riaprono dopo le ferie di agosto, anche perché io personalmente non posso neanche avere il porto d'armi, perché ho fatto una scelta a monte già dal servizio civile 20 anni fa. Ma non vi sto incoraggiando, non vi sto incoraggiando a combattere fisicamente, anche perché la Bibbia è chiara su questo, che il nostro combattimento non è contro le persone. Attenzione, la Bibbia ammette l'azione delle forze dell'ordine, anche questo va detto. La Bibbia è chiara su questo, l'Apostolo Paolo in maniera particolare ci dà un chiarimento su questo. Magistrati, autorità, anche con l'esercizio degli strumenti a disposizione per il bene comune, possono agire anche con armi. Ma in generale, lo vediamo da Gesù, lo vediamo dai suoi apostoli, lo vediamo ampiamente nel Nuovo Testamento, il credente ha altre armi, il credente combatte un'altra battaglia, ed è una battaglia spirituale, è una battaglia d'amore, dove le armi sono le armi di Dio, non quelle che noi ci fabbrichiamo. Neemia e gli altri hanno fiducia in Dio, che può vanificare i progetti malvagi, proteggere tutti i collaboratori. Ma intanto sono pronti. Chi era di guardia e chi lavorava? C'erano turni. Sto per finire, ve lo prometto. Chi era di guardia e chi lavorava? Altrove leggiamo nel libro di Neemia che alcuni con una mano lavoravano e con un'altra impugnavano l'arma, mentre costruivano qualcosa di bello per il Signore. Erano anche vigilanti, tenevano gli occhi aperti, perché più volte i nemici avevano provato a farli fuori, avevano provato a fare degli attentati. Allora Neemia e la sua squadra di lavoro sono attenti, sono accorti, non vogliono essere interrotti, non vogliono che l'opera di Dio si fermi. Già erano passati decenni e le mura erano rimaste in quelle condizioni, decenni. Neemia non voleva che i lavori ancora slittassero, che il cantiere si bloccasse per le prove, l'attentato da parte di qualcuno. Allora con una mano lavoravano e con una mano costruivano. Fai la stessa cosa. Quando Dio ti chiede di fare del bene, quando Dio ti chiede qualcosa, con una mano lavora, con una mano difendi quello che stai costruendo per il Signore. Non permettere che la prima persona che vuole mettere bocca arrivi a scoraggiare, perché come al tempo di Neemia, ancora oggi capiterà qualcuno addirittura in buona fede, qualcuno in buona fede, senza neanche volerlo, sarcasmo, ironia, battutine, ma cosa ti sei messo in testa, e tu, ma cosa vuoi fare, ma dove vuoi arrivare? I nemici di Neemia un giorno arrivarono in cantiere e si misero a prendere in giro tutti i volontari, dicendo: ma voi pensate che quello che state costruendo rimarrà in piedi? Basta che una volpe ci salta su e il muro crolla. Ha ha ha. Ma veramente il Signore poi si rise di questi ridicoli nemici, quando le mura di Gerusalemme furono costruite, quando nella tua vita quello che Dio vuole costruire sarà completato, Satana piangerà, Satana ne uscirà confuso e svergognato e il Signore sarà glorificato e tu sarai felice di aver continuato quello che Dio ti stava chiamando a fare. Quando vuoi fare del bene, cosa ti sta chiedendo di fare il Signore? Prega, parlane con Dio, determinazione, cerca sostegno, qualcuno ti può aiutare? Puoi contare su qualcuno? Cerca cooperazione, collaborazione, cerca qualcuno che ti dia una mano, ma preparati ad affrontare degli ostacoli, ci saranno, Dio ce lo dice, Gesù lo ha detto, avremmo avuto tanti problemi. Nel mondo avrete, dice Gesù ai suoi discepoli, tribolazioni, ma coraggio, perché io sono il più forte, dice il Signore, io ho vinto il mondo. E poi difendi il tuo lavoro, lascia che con l'aiuto di Dio, quello che stai costruendo, una piccola cosa, la chiami piccola, va bene, lasciamo passare l'aggettivo, è una piccola cosa secondo te, per Dio non lo è, perché qualunque cosa facciamo per il Signore, è come atto di amore verso qualcuno, verso chi ha bisogno. Quella cosa è una grande cosa davanti a Dio. Coraggio, coraggio Chiesa. E chi ha creduto ultimamente, aspetto la vostra candidatura spontanea, perché ho fatto un sacco di telefonate, ho mandato mail, ho fatto sopralluoghi. Vuol dire che il Signore sta aspettando te. Vuol dire che probabilmente i battesimi devono essere in autunno e ci devi essere anche tu. Ci devi essere anche tu. È una minaccia? No, è un incoraggiamento. Dio ti benedica. Ti aspettiamo.